Thanks, Joel. I will switch to Italian if you don't mind right now. So you...
Grazie, Joel. Passo all'italiano adesso.
Perché questo intervento sui freelance? Perché diciamo in realtà quello che stiamo vedendo, che sta succedendo, è che la scelta di diventare freelance rappresenta per molti professionisti oggi non solo, diciamo, un modo nuovo di lavorare che può essere più in linea con le loro scelte logistiche o di vita, ma è a volte una necessità per cominciare a occuparsi di un lavoro che abbia un significato, cioè per fare quel salto che molti descrivono con la frase in inglese don't take a job but make a job. In generale quello che vediamo è una fortissima crescita, diciamo, di una nuova forma di imprenditore, diciamo, no? Che è un imprenditore che nelle sue motivazioni non ha più soltanto diciamo la generazione di un profitto economico, la crescita di un'azienda, ma c'ha anche effettivamente un impatto positivo e la capacità di poter generare soluzioni per i problemi sociali. Quindi diciamo che il freelancing è più un, come dire, uno strumento che tutta la società a oggi, è uno dei pochi strumenti che ha oggi per permettere alle sue menti più interessate a un impatto, interessate al significato del lavoro che fanno, per cominciare a farlo, perché le organizzazioni tradizionali, che siano pubbliche o private, spesso, diciamo, non mettono il significato, non mettono il purpose, come dicono gli inglesi, diciamo dentro appunto al lavoro e agli obiettivi delle persone. Quindi la domanda, io diciamo volevo impostare questo breve dibattito prima chiedendo ad Alex e a Stelio, che rappresentano qua due, diciamo, due esperienze che in un certo senso hanno avuto molto a che fare. Partirei da Stelio in particolare. Stelio rappresenta qua oggi Cocoon Projects, che è un'azienda che sostanzialmente è composta da freelancer. E in un certo senso è un'azienda che implementa un nuovo modello organizzativo e operativo, di cui ti vorrei chiedere qualche dettaglio, e mi interessava sapere da te, da Alex, quelle che voi intravedete, grazie alla vostra, diciamo, punto di vista, il tuo di uno dei creatori di questa nuova azienda, e Alex col lavoro di ricerca che è stato fatto in Sociding, che è un think tank italiano che da anni si occupa appunto di social innovation e quindi di nuove, anche di social enterprise, di nuovi modelli. Qual è dal vostro punto di vista, quali sono i punti principali, appunto, come dire, quali sono i trend emergenti che voi vedete da un punto di vista di trasformazione dei modelli di lavoro e di lavoro cooperativo e collaborativo, quindi anche nuovi modelli di impresa? Stelio, poi ti passo la parola, vai. Sì, cerchiamo di stare, abbiamo 35 minuti di discussione, quindi vi chiedo di essere molto stringati.
Funziona? Sì. Ok, vado direttamente alla risposta, poi quando vuoi tu racconto qualcosa di noi. Sì, prima di dico che ne penso. Allora, secondo me stanno succedendo due cose fondamentalmente. La prima è che le organizzazioni si stanno spostando da un modello di previsione e controllo, in genere tutte le organizzazioni, non parlo solo delle aziende, a un modello di apprendimento e evoluzione continua. Questo si fa molto meglio se la struttura su cui è basata l'organizzazione non è di stampo gerarchico, quindi se l'evoluzione delle competenze, i processi decisionali non sono troppo concentrati su una o poche persone. E in questo sicuramente, come si accennava poco fa, aggregazioni di freelance, se così vogliamo dire, hanno la possibilità di muoversi ed evolversi in modo estremamente più efficace di una struttura monolitica. Ho delle esperienze dirette di questo. La seconda cosa che sta succedendo è che chiaramente abbiamo un sovraccarico informativo continuo e quindi un'organizzazione tradizionale non riesce a fornire alle persone gli strumenti di aggiornamento delle competenze, ma penso più alle soft skill che alle hard skill, proprio di come si sta al mondo oggi, per buttarla giù facile, che invece un network più fluido di persone in una qualche forma organizzativa ha la caratteristica di riuscire ad attrarre, non soltanto ad accedere. Quindi si generano dei fenomeni di attrazione al di fuori dei confini rigidi di un'organizzazione che non possono succedere dentro organizzazioni gerarchiche. Quindi secondo me le due tendenze principali sono queste. Una è proprio una necessità delle organizzazioni, l'altra è una necessità delle persone, di riuscire a essere in contesti dove si cresce meglio, più velocemente, in modo più sano.
Ma io vi ringrazio per l'invito, è stata un'occasione interessante per entrare in contatto con le tematiche che sono emerse, che in realtà sono la base, un po' di tutto un po' il problema di affrontare un cambiamento in atto che forse non ha ancora assorbito alcuni cambiamenti epistemologici fondamentali. Cioè, il problema è proprio qui. Cioè, le aree un po' critiche che sono emerse in realtà rappresentano quelle che sono i lavori che noi cerchiamo di fare, no? Facciamo, Cristian Iaglione parla appunto dell'urgenza, della necessità di comunicazione, di formazione, e credo che un lavoro vada fatto seriamente in quella direzione. Cioè, il signore lì prima parlava, ha sottolineato un punto importante, no? Quando diceva di fare differenza e stare attenti quando parliamo di sharing economy for profit o no profit, perché il terreno può essere scivoloso, e quindi convengo molto sul fatto che c'è la possibilità di pensare, mettere in gioco altre forme di relazione. Quindi qui ci entra in un certo modo essere freelance, quindi significa però per essere freelance che prima di tutto devo concepire un'etica della rete e non soltanto la rete come piattaforma tecnologica, perché se non entro in un'etica quindi reale, non della dimensione del network, si sta trasformando oggi in un'etica dell'opportunismo estremo. Cioè, noi di tutta questa forma, a volte, che vediamo anche di utilizzo dei nuovi media, ma anche tutta l'enfasi che c'è sulla social innovation, mi sembra un'ultima, come dire, ancora una volta una reiterazione dei vecchi modelli, però con nuove forme, con nuovi colori, quindi nuovi sipari. E quindi bisogna stare attenti, perché se non innescheremo un cambiamento proprio su, come dire, culturale, corriamo il rischio di fare dei danni. Cioè, io per scelta, come diceva prima Joel, ho scelto di essere un lavoratore indipendente. I miei zii ancora non mi salutano perché io, in tempi non sospetti, ho lasciato un tempo a posto indeterminato per fare lo scoppiato intorno a queste cose, voglio dire. Tuttavia è anche vero che mi sono trovato e mi trovo in un contesto dove per anni, a partire dalle banche di paese, che magari nel frattempo trattavano e stendevano ponti d'oro agli usurai, eccetera, eccetera, io pure portando bilanci che crescevano ogni anno non mi hanno degnato di un fido in banca o di un rapporto cortese prima di capire quello che facessi. E dall'altro devo dire, però, ribadisco, un territorio anche molto poco cooperativo, cioè fatto di una veramente di un territorio di grande competitività. Prego.
Interrompo perché non so se questo funziona, non credo.
Prova, ok. Ti interrompo perché volevo proprio chiedere su questo a Marco di darci un riscontro, perché so che l'esperienza che avete avuto voi è proprio stata incentrata, del resto sa quel microfono lì, è stata proprio incentrata su, è nata un po' intorno a questo shock culturale, no? Poi diciamo Alex ha menzionato due o tre aspetti, diciamo, secondo me molto interessanti e importanti rispetto a questo.
Vado, grazie molte. La mia è l'esperienza di una banca. Io sono il capo di una banca particolare perché si occupa soltanto di terzo settore e di economia sociale. È l'unica banca europea con queste caratteristiche e nasce, cosa importante, da un gruppo bancario molto grande che è il gruppo Intesa San Paolo. Ma questo io lo dico soltanto per collocare la vicenda che vi racconto in una cornice, non per raccontare di Banca Prossima e tessere le lodi di questa banca. La cornice è 7 anni fa, quando si decide di far nascere una banca dedicata all'economia sociale, il che implica che la più grande banca italiana ha sviluppato l'idea di non essere capace di servirla nel migliore dei modi possibili, altrimenti le cose potevano restare come erano. Da quel momento in poi la fase 2 di questo progetto è una fase di adeguamento, di costruzione di nuovi modelli di valutazione per essere una banca adatta a questo mondo. Attenzione, perché questo è interessante, importante, perché io credo che i due soggetti più diametralmente opposti, più separati da un giudizio e da un pregiudizio, l'uno nel confronto dell'altro, siano esattamente il terzo settore, cioè le forme aggregate della società civile, e il soggetto chiamato banca. Anche da un punto di vista di configurazione del codice civile, una l'organizzazione non profit massimizza il valore sociale compatibilmente con la sostenibilità economica, l'altra massimizza il valore economico da consegnare a un azionista compatibilmente con la dimensione sociale e fa delle operazioni di CSR, sacrosante, e io non voglio negarle, ma questa è un'altra cosa. Noi dovevamo risalire la corrente, come salmoni, la corrente di questo passaggio, quasi impossibile, no? Risalire una corrente con una cascata nel mezzo. Quella cascata è proprio il divide culturale che dicevo, fatto anche di pregiudizio, al di là del giudizio fondato. Si fa in tanti modi, tecnici, cambiando i modelli di rating e facendo una serie di cose sulle quali non vi annoio, che sono interessanti nella mia dimensione di soggetto al servizio dell'economia sociale, che più volte è stata citata qui, ma la lasciamo perdere. Vi dico soltanto alcuni passaggi umani che mi riportano molto vicino a quanto è stato detto due interventi fa. Primo passaggio umano: se vuoi risalire la corrente e anche risalire la cascata, devi avere delle persone idonee, delle persone che siano naturalmente adatte a intrattenere questo rapporto con il loro contrario, che è l'organizzazione non profit. Soluzione apparentemente impossibile, in realtà molto semplice: basta che tu scelga tra i tuoi colleghi di Intesa San Paolo sono 80.000 e questo facilita molto la ricerca di 300 posizioni per 300 colleghi, li scegli tra coloro che fanno parte di organizzazioni di volontariato. Banale. Siccome un italiano su 6, mal contato, nell'età lavorativa fa volontariato in qualche posto, per qualche causa, è abbastanza normale che su 80.000 dipendenti di un grande gruppo bancario ce ne siano migliaia che fanno il volontariato. Ecco, quelli che hanno originato la banca sono tutti volontari di qualcosa. Una cosa fatta per tigna, perché si andava contro le regole dicono che non si possono fare discriminazioni, io ti posso valutare soltanto per quello che sai fare tecnicamente, non per quello che fai nella tua vita privata, è la più grande delle sciocchezze. In realtà ciò che fai nella tua vita privata è per l'appunto la cosa che serve a fare quel mestiere. Quindi, andando controcorrente, siamo riusciti a imporre questa cosa a noi stessi e poi anche al gruppo. È stata l'idea del secolo, perché ha veramente spianato la strada. Ma questo è solo il primo atto della vicenda. Adesso il resto ve lo racconto veloce per arrivare in fondo, perché è interessante la retroazione di tutto questo. Allora, via via che la banca è cresciuta, noi abbiamo avuto giorno per giorno la conferma che alla base di tutto ci stava questa condivisione di ideali tra il nostro uomo, che era banca ma era anche volontariato, e le organizzazioni del terzo settore, perché c'era una somiglianza di visione, una identità di visione. A un certo punto, però, è successa quella che io chiamavo una retroazione imprevista. Questa retroazione imprevista è semplicemente il fatto che le nostre persone, incontrandosi con i loro colleghi in qualche maniera, però nelle vesti di banchieri o di bancari, cosa hanno realizzato? Hanno realizzato che la differenza intrinseca è proprio nelle due strutture, quella verticistica, piramidale della banca, ma di qualunque impresa capitalista, e quella orizzontale, democratica delle organizzazioni non profit. Un'organizzazione non profit, a riprova di quanto ho detto prima, elegge i suoi capi, cosa che è semplicemente impensabile in un'organizzazione industriale, capitalistica. E questo basta da solo, ma ci sono tante altre cose. Le organizzazioni non profit sono quasi in prevalenza guidate da donne, mentre le organizzazioni for profit sono quasi in prevalenza guidate da uomini. Anche questa è una questione di genere a voi ben nota e che fa la differenza. Insomma, una serie di segnali deboli tornano indietro, il capo di un'organizzazione deve coglierli e metterli insieme e capisce che si tratta né più né meno che di un problema di identità. Ancora contrapposte. E allora l'unica soluzione in quel momento, e parliamo di 3 anni fa, è cambiare, invertire con un gesto significativo e anche concreto e vero, soprattutto non una simulazione di attenzione, perché la democrazia, che era quello che tutti volevano, o si fa o non si fa, non si può farla a metà. E allora l'evoluzione che è stata data alla banca: eravamo alla vigilia di una convention. Le convention sono la cosa più profondamente mortificante in termini di produzione di valore sociale, sono distruzione di valore sociale. C'è una folla di beoti che assistono alle prove ginniche di un capo e si ritrovano tutti nella sua prestanza fisica, nella sua genialità. Poi ci sono un po' di ragazze decorative e qualche cabarettista con la battuta pronta. Questa è una convention aziendale, tutte le convention aziendali sono così. La nostra, abbiamo detto, trasformiamola, facciamone un congresso di partito. Non è facile in una banca, non è semplice, in una banca appartenente a un grande gruppo bancario. congresso di partito si è sviluppato secondo le regole, cioè sul territorio si sono formate delle mozioni in totale autonomia, queste mozioni sono diventate tesi congressuali, sono state discusse in questo congresso di partito che si è chiamato plenaria perché congresso era un po' unfair arrivare anche come denominazione così lontano, e questa cosa ha prodotto alla fine una mozione di maggioranza che è stata votata a larga maggioranza, tutti quanti con un voto naturalmente, io mi sono escluso per non disturbare le decisioni prese, e poi mi hanno portato, io stavo in una stanza di fianco, mi hanno portato un foglietto con le sei cose che le persone avevano determinato in totale libertà. E io ho avuto un attacco di paura selvaggia, perché ho detto questo processo non si ferma, questo processo non si può contraddire, questo processo non può finire dicendo abbiamo scherzato. E qui dentro, in questo foglietto chiuso, ci potrebbe essere scritta qualunque enormità, compreso raddoppiamo lo stipendio, triplichiamo i giorni di ferie. Ecco, quello è il momento esatto in cui leggi quanto l'uomo d'azienda è lontano dal valore sociale. Perché dentro quel foglietto c'erano sei cose di estremo buonsenso che sono state tutte applicate, talché oggi la governance di questa banca, che è rimasta di tipo verticista e imposto dall'alto, perché non siamo arrivati a una elezione, questo è l'unico difetto, non è da poco, è l'unico difetto, una specie di monarchia costituzionale quella che si è formata, però ciò che succede è che questa banca, guarda caso, da quel giorno ha ampiamente migliorato le sue buone prestazioni, valore sociale uguale valore economico.
Grazie Marco, perché secondo me questa storia della partecipazione alla creazione della missione e della cultura e della strategia in qualche modo è veramente è un'esperienza da raccontare. Volevo chiedere a Fabrizio, sostanzialmente abbiamo visto un po' cosa succede nelle grandi organizzazioni private come può essere una banca. Che esiste una visione per poter vedere, diciamo, modelli orizzontali, modelli di co-creazione, modelli di co-gestione, arrivare anche alla pubblica amministrazione? E inoltre un'altra cosa che ti volevo chiedere era: esiste una pubblica amministrazione che oggi guarda anche a abbattere un po' i suoi confini per rendere possibile la collaborazione con questi nuovi attori che hanno forme nuove, stanno sperimentando anche a livello organizzativo e come dire, anche a livello di struttura societaria?
Grazie anche da parte mia. Le risposte a queste domande sono inevitabilmente positive, nel senso che noi abbiamo sentito come le grandi organizzazioni si stanno ristrutturando rispetto a questi fenomeni, come le forme di economia collaborativa basate più o meno sull'innovazione tecnologica, ma non solo, ma stanno cambiando molto dei paradigmi socio-economici che ci riguardano. E la pubblica amministrazione sta dentro questa logica, sta dentro in modo assoluto, con un significato, cioè o adegua la propria struttura, il proprio comportamento, le proprie procedure, il proprio modo di ragionare e di approcciare questi nuovi fenomeni, o non riuscirà più, come già non riesce più, a svolgere un ruolo positivo, attivo di sviluppo. Cioè, se ascoltavo con molto interesse oggi tutte queste forme che vanno diventando sempre più note di economia collaborativa, è chiaro che quelle forme adottano dei paradigmi, adottano dei meccanismi rispetto alle quali le risposte che inevitabilmente deve dare la pubblica amministrazione per accompagnarli, favorirli, valorizzarli, anche dal punto di vista normativo e procedurale, debbono essere completamente diverse da quelle adottate fino adesso. Io personalmente ti posso dire, ho vissuto per mia fortuna un paio di esperienze fortunate da questo punto di vista, avendo a che fare per motivi legati al mio lavoro, finanziamento di progetti di ricerca, con due iniziative che hanno avuto come interlocutori, e loro un po' poi lo sanno, da un lato start-up e dall'altro giovani under 30 per iniziative di innovazione sociale. E quel rapporto con queste realtà, con le quali siamo dovuti entrare in contatto, perché noi siamo i burocrati che regolano la concessione dei finanziamenti, che fanno firmare moduli, che fanno sottostare a procedure infinite per la concessione, ci ha immediatamente fatto capire che dovevamo completamente cambiare la nostra logica, cioè avere avuto a che fare con iniziative di innovazione sociale ci ha fatto comprendere che se noi non introduciamo dentro di noi dosi di innovazione sociale, noi non riusciremo mai a stare dietro al loro cammino, e non riusciremo mai ad essere quella pubblica amministrazione che non si vede. Che vuol dire che non si vede? Cioè, per me una pubblica amministrazione che funziona, una pubblica amministrazione che è efficace, è quella di cui nessuno si accorge e che facilita un processo togliendo gli ostacoli. D'accordo? Esatto. Io stamattina provocatoriamente dicevo l'innovazione, le norme sono un ostacolo all'innovazione. È una provocazione, se mi sentissero, visto il ruolo che faccio, sarebbe drammatico. Però attenzione, noi siamo tutti come pubblica amministrazione cresciuti su un impianto di norme, su un impianto di regole dietro le quali molto spesso ci nascondiamo perché ci fa molto più comodo. Non capiamo che determinati percorsi di innovazione, di economia collaborativa hanno bisogno di molto meno, hanno bisogno che vengano tolti, che vengano eliminati gli ostacoli, sostituendo una norma con un'altra che facilita un percorso e non l'ostacolo. Ma questo vuol dire che poi noi dobbiamo capire che come loro, la start-up, queste forme nuove di economia, lavorano sulla partecipazione, sul coinvolgimento, sulla progettazione partecipata, lo stesso deve valere per noi, nello stesso identico modo. Cioè, io non posso più essere il burocrate che dall'alto detta la linea, come si diceva stamattina, ma non posso neanche più essere quello che presta ascolto, non è più sufficiente nemmeno che io presti ascolto. Io devo aprire le porte, far entrare dentro chi lavora su determinate questioni, su determinate questioni di progettazione, e con loro discutere, con loro dialogare, da loro farmi contaminare. D'accordo? Dico, cioè, non mi basta più dare ascolto, devo andare nei luoghi dove succedono le cose, ascoltare e tornare indietro con queste persone e farle entrare dentro.
Emerge secondo me prepotentemente il discorso dell'incontro, della compartecipazione alla creazione.
Sì,
no?
Ma questo poi cosa comporta? Comporta che tutto questo nuova visione, questo nuovo modo di fare, si scontra con una struttura, lo diceva prima Michele per quanto riguarda il Comune di Bologna, e si scontra con una, io parlo per il Ministero, tu entri, lo dicevo ieri, entri in un ministero, in un qualsiasi ministero nel 2014, se c'entravi nel 1952 era strutturato nella stessa identica maniera, e quindi deve cambiare il modo di organizzazione interna, il modo di lavorare, il modo di comunicare con l'esterno. Se io decido di utilizzare Twitter come strumento di lavoro, perché secondo me Twitter può essere un ottimo strumento per lavorare, per gestire procedure, per dialogare, per partecipare, non sto più ragionando nella comunicazione via mail, sto ragionando con un'altra questione. Se io scrivo una cosa e lui la rilancia negativamente via Twitter, ha aperto un, 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 un dibattito che io devo immediatamente entrarci dentro e governarlo. E questo cambia mentalità, cambia approcci, cambia tipo di impegno. Si riconosce che è tutto molto più faticoso, è tutto molto più difficile, ma nonostante questo continuo a dire che si può fare, perché e non servono grandi, non credo nemmeno alla storia che poi qualcuno gli venga impedito di farlo dall'alto. Le cose si fanno e si riescono a fare anche quotidianamente.
Chiudo giusto magari due parole su, so che c'è un progetto Cocoon finanziato da MIUR, quindi poi forse dici proprio due parole e poi prendiamo qualche domanda magari.
Sì, adesso due parole difficilissimo, provo di essere sinteticissimo. No, sì, è vero, Cocoon è un'azienda for profit che è nata da un'esperienza imprenditoriale precedente che è finita male, complice la congiuntura economica sicuramente, ma per non trovare sempre le cause fuori di noi, sicuramente ci siamo fermati a capire che cosa noi avevamo sbagliato, ci siamo resi conto che i nostri errori erano gli errori che per 10 anni con un'altra azienda avevamo visto fare i nostri clienti e abbiamo, la dico come l'abbiamo detta tra di noi, ci siamo fermati a dire ma un'azienda veramente figa oggi, come sarebbe fatta? Ah ma così non si può fare, anche sì, poi vediamo. Ok, ci siamo fermati veramente quello che in inglese si chiama what if thinking, come se ci fosse un'azienda che non fa più colloqui di lavoro, in cui nessuno è il capo di nessun altro, in cui il merito è retribuito proporzionalmente e diventa anche potere decisionale all'interno dell'organizzazione. E mi fermo qui, insomma, una serie di cose si potrebbe fare, abbiamo semplicemente iniziato a farlo, questo ci ha portato in vari posti del mondo, pur essendo a tutti gli effetti con una startup, incluso qui oggi. E per farlo, vado alla risposta diretta, per farlo chiaramente servono dei principi diversi. Noi ci siamo basati sui principi del lean management e dell'open collaboration, quindi sostanzialmente eliminazione sprechi operativi drastica, tutto ciò che non crea valore via, e inclusione a tutti i livelli delle persone nei processi, in tutti i processi, diciamo anche in quelli decisionali. Per fare questo, oltre ai principi, servono gli strumenti. Abbiamo iniziato a mettere in piedi una piattaforma tecnologica che serve a noi per poter lavorare così tra noi e abbiamo visto il bando che ha proposto il MIUR, bando MIUR Startup, abbiamo pensato che questa piattaforma possa essere utile ad altre organizzazioni a lavorare così, al loro interno o anche tra di loro, creando dei cluster.
Magari anche nella pubblica amministrazione.
Magari anche, anzi io volevo proprio lanciare una richiesta. Se ci fossero, allora noi stiamo sviluppando adesso, se tutto va bene con il bando, come mi auguro, questa piattaforma anche con per esempio l'Università della Calabria. Noi la testiamo in ambito imprenditoriale, loro lo testeranno in ambito universitario e un altro partner in ambito di gruppi sociali, diciamo di impatto sociale e organizzazione. Se ci fosse un interesse in qualche pubblica amministrazione, anche fosse piccolo, a testare questi modelli organizzativi attraverso la piattaforma che metteremo in piedi per tutti, sarà rilasciata in open source, quindi noi siamo assolutamente disponibili a beneficio della crescita più veloce del modello stesso.
Visto che è finanziata tra l'altro da pubblica amministrazione, sarà open source, quale migliore espressione di un bene comune, no? Quindi effettivamente direi che sarebbe il caso di provare magari qualche progetto pilota pure nella pubblica amministrazione che usi questi modelli di governance partecipativa e anche di strategy making partecipativo.
Assolutamente,
no?
Okay. Sì, non mi sono dilungato però sì.
Sì, io purtroppo siamo già alcuni minuti in ritardo, però vorrei lasciare lo spazio a due domande molto veloci, vi do 30 secondi per la domanda, quindi non riflessioni, se ce l'avete una bella domanda la facciamo, se no più o meno chiudiamo qui. Ci sono domande? C'è una domanda?
MIUR stesso non comincia a utilizzare, fa startup intramenia, diciamo per così dire, cioè utilizza all'interno tutto questo processo, come diceva giustamente lei, sarebbe bello se fosse così, ma la pubblica amministrazione è lontanissima dal poter utilizzare queste strategie organizzative.
Se posso integrare la domanda, no? Direi in generale, la domanda che volevo fare pure prima, tu hai chiuso con una diciamo chiusura ottimista dicendo si può fare, no? Anche senza tanto permesso in un certo senso. La domanda che vorrei fare è proprio: c'è una strategia operativa per permettere alla pubblica amministrazione di sperimentare questi nuovi modelli, che sia Civic Startups, abbiamo visto c'è stato l'Hackathon alla Camera pochi giorni fa, e che sia nuovi modelli organizzativi, cercare di coinvolgere anche l'esterno, collaborare di più con l'esterno, adottare modelli cooperativi di management, innovare anche, diciamo, al di là dei processi che oggi sono scritti sui manuali? Cioè, quanto siamo realmente pronti per questa sperimentazione?
Allora, intanto se tu chiedi a una pubblica amministrazione se ha una strategia, stai chiedendo una roba molto, molto complicata. Io ti posso... Cioè, evidentemente ha ragione, cioè siamo lontanissimi io ho parlato di una mia esperienza personale all'interno di un buco dentro a un mondo gigantesco. Dico soltanto che probabilmente determinate cose possono progressivamente accadere anche senza bisogno di una strategia a monte. Alcuni percorsi, io penso al tema dell'apertura dei dati, no? Dell'open data, che da molti è scambiato in modo sbagliato con la trasparenza, ma in realtà sta diventando uno strumento di trasparenza, ma uno strumento che cambia radicalmente il modo di lavorare, perché se l'open data, per esempio, poi si presta al monitoraggio civico, e il monitoraggio civico mi ritorna dentro come valutazione anche dei miei comportamenti. Quelli sono dei flussi, dei percorsi che io, secondo me, non hai bisogno di una strategia, hai bisogno soltanto di non rallentarli, hai bisogno soltanto di non frenarli, perché tanto poi ti travolgono.
Quindi, diciamo, la strategia
ti travolgono loro.
Potrebbe essere quella di abilitare più sperimentazione, magari.
Guarda, una cosa che noi stiamo cominciando a fare, per esempio, noi abbiamo la nostra sezione open data dei nostri dati per il programma operativo nazionale, e ci stiamo prestando a renderli disponibili per tutti quelli che vogliono sviluppare applicazioni per poi restituirci analisi, elaborazioni, eccetera. L'idea è quella, sfruttando anche le risorse della nuova programmazione 2014-2020, di dare la possibilità all'interno dell'amministrazione a un gruppo di smanettatori, come si può dire, di stare lì e risponderci a ogni... E questo Open Data è uno dei canali più forti per creare valore economico e start-up. Chiudo soltanto dicendo che più che essere noi un luogo in cui si crea startup, dovremmo noi dentro la pubblica amministrazione ragionare come una startup, nella logica delle startup. Se noi soltanto capissimo questo, avremmo fatto un pezzo del cammino in modo notevole. Ma ci vuole, vogliamo sapere che costa sudore e lacrime.
Bah, sì, certo, poi mi piacerebbe proprio che oggi passassimo dal e magari faccio più o meno una chiusura, ma passassimo dal essere coscienti che oggi ci manca molto, c'è una strada molto lunga, e vorrei che il prossimo passo fosse iniziare questa strada, cioè da oggi iniziarla seguendo poi lascio la parola per una chiusura perché mi interessava. Seguendo anche le direttive, come dire, che sono emerse oggi, che sono quelle della compartecipazione, della collaborazione, del confronto faccia a faccia, che ha dato parecchi risultati.
No, importante il discorso del confronto, e soprattutto perché siamo in un momento di mezzo. Il mio invito vuole essere soltanto a uscire dalla visione un po' talebana di quelli che sono pro il futuro, di quelli pro il passato, e quindi di riuscire a capire come far convivere queste istanze E quindi quando parlavamo prima della differenza tra profit e no profit, bisogna stare molto attenti, no? Sicuramente liberalizzare tutto quando più è possibile che vengano fuori le forme di innovazione, però questo non deve significare una forma di lavoro non regolamentato, cioè nel senso, io credo che il meccanismo di ridistribuzione economica, che deve essere visto in termini olistici, cioè nel senso non è che io do, ridistribuisco un po' di economia a chi partecipa alla mia piattaforma, che significa che sto ridistribuendo economie nella società. E quindi credo che un ruolo importante che potrebbero avere, cioè in questa relazione che prima è venuto fuori, no? Che ci deve essere tra una creatività social, no? Dal basso, e il ruolo di uno Stato, è quello di lavorare molto sulla misurazione dell'impatto sociale, dei costi sociali che hanno le imprese, le microimprese, e lì iniziare a capire come premiare quelle realtà che in qualche modo producono nel contempo che stanno facendo una loro operazione di business anche dei benefici reali nella comunità. E forse questo potrebbe essere d'orientamento, fare un lavoro per orientare anche nuove forme, diciamo, di presenza o di assenza, diciamo, di uno Stato centrale, no, nelle forme di organizzazione anche comunitarie.
Cioè per permetterci alla fine di lavorare sulle cose che contano.
Eh sì, cioè nel senso che se tu produci, sono stato a Bari settimana scorsa, no? Sono stato in un quartierino e dove c'erano delle signore che si chiama Yark Vash, no? che facevano questi cavatelli per strada, li vendevano in una forma del tutto deregolamentata. Siamo entrati in una casa dove questa signora ci ha cucinato e ci ha fatto mangiare senza nessuna norma né diciamo strutturalmente scritta sanitaria o diciamo di gestione finanziaria o comunque tassazione eccetera eccetera. Mi rendo conto che mettere sullo stesso piano quella impresa rispetto a un sistema di regolamentazione diciamo formale rende impossibile forse quell'organizzazione. Tuttavia potrei chiedermi che tipo di relazione si può avere con quelle realtà che nel frattempo qualche problema in quella comunità comunque lo stanno risolvendo. E quindi voglio dire, capire che tipo di beneficio, quindi costo sociale mi stanno togliendo dal groppone e come riutilizzarlo per andargli incontro, magari per dargli delle organizzazioni agevolate tali da far esistere anche queste realtà organizzate.
Poi è un tema che aumenta di importanza proprio perché, come dicevamo pure prima con Marco, il mondo del no profit oggi è il terzo settore, quello che noi chiamiamo terzo settore, domani è destinato ad essere parte sempre più grande. Tutti i dati a livello europeo e mondiale ci dicono che è l'unico settore in crescita praticamente. Quindi sarà a maggior ragione sempre più importante, come dici tu, affrontare il tema in maniera olistica, i bilanci sociali, capire realmente, insomma, anche come facilitare, come dicevo prima, la possibilità che tutti questi freelance di cui abbiamo parlato, queste organizzazioni, modelli organizzativi nuovi, possano operare su quello che serve, no? Cioè su risolvere i problemi sostanzialmente. Io ringrazierei tutti, veramente grazie. Tutti voi, soprattutto per l'attenzione, grazie a Gianni, non so se vuoi dire due parole di chiusura, grazie a Marta, Ivana, Chiara e tutti quanti, ci vediamo presto, grazie.